Considerazioni sulla questione dei divorziati risposati e della possibilità di dare ad essi l'accesso alla comunione sacramentale. Tesi definitive. Ecco, allora praticamente si può porre una tesi definitiva a questo riguardo. E io ci ho pensato a volte, non sono competente di teologia morale, ma qui pongo tesi originali che non ho letto da nessuna parte. Io appunto leggo costantemente Jesus che mi tiene aggiornato sui temi religiosi e di teologia morale. Attenzione a questo ragionamento. Tu dici, la vita del laico è diversa dalla vita del religioso. Il laico ha più libertà per quanto riguarda l'erotismo. Non è vero. Io oggi avanzo questa tesi appunto che il laico non ha affatto questa diversità di vita dalla quella del religioso. E diceva Ratzinger, a quanto, quando nei suoi libri Il sale della terra, Dio e il mondo, e poi altri libri sono La luce della fede e altri libri, beh, ovviamente il rapporto sulla fede, Il sale della terra è venuto dopo, no? Con Sigwald, Peter Sigwald. Allora, praticamente lui diceva, no, in uno di questi suoi libri, che in fondo la fedeltà che è richiesta al sacerdote non è diversa da quella che gli è richiesta, che gli viene richiesta al marito. Appunto, questa è la questione, per cui la questione dei divorziati risposati nasce su un completo fraintendimento, e cioè l'idea che il laico sia diverso dal religioso. Che al religioso la donna, e parlo del religioso maschio, la donna è proibita, il laico ha maggiore libertà, non ha affatto questa maggiore libertà il laico. E adesso lo dimostro. Una volta che tu fai la promessa di fedeltà a una donna in chiesa, questa promessa sappiamo è eterna, e allora ecco che io ho ragionato su questa questione su cui molti ragionano, e cioè il fatto che il matrimonio è qualcosa di particolare, perché nasce non dall'affetto. Nasce dall'innamoramento, da una componente erotica, che poi con la vita cade, decade, e allora ti trovi a trovarti insieme a una donna che, come tua sorella, non provi più erotismo, e allora che senso ha il matrimonio? A prescindere dai sentimenti che tu provi verso la donna, se la ami ancora o se provi un affetto come fratello e sorella e quindi non più erotico e quindi non più giustificatore del matrimonio, a prescindere da questo fatto c'è un fatto notarile che potremmo definire, un fatto di certificazione, un fatto di documento, di documentazione da notaio. Cioè, ecco, tu hai fatto una promessa davanti a Dio, quindi la questione è chiusa. Cioè, tu sia che continui ad amarla, sia che non la ami più, sia che ti sei divorziato, e io qui dico, ovviamente si sa, il divorzio non è ostacolo alla comunione, perché la legge dello Stato non impatta sulla legge della Chiesa. E il risposarsi che pone la questione della comunione, il divorzio è un puro atto formale che non significa nulla. E sì, effettivamente ci potrebbe anche, ora mi viene in mente, effettivamente il divorzio come atto formale potrebbe avere implicazioni sulla comunione. Mi viene in mente adesso di capire che è proprio così, è proprio così. Adesso cerco di ragionare in tempi stretti che cosa intendo dire. Continuiamo col primo discorso. Allora, la questione non è che tu, divorziato, ti risposi e se puoi accedere alla comunione. La questione è che una volta che hai promesso fedeltà a quella donna, tu sei come un religioso e non è che sei un laico e quindi hai maggiore libertà rispetto al religioso. Tu cioè non puoi davanti a Dio vedere altre donne. E non puoi neanche innamorarti di altre donne, anche se non provi più nulla per quella donna. Quindi, la questione non è se tu, divorziato o risposato, puoi accedere alla comunione. La questione è che tu non puoi affatto risposarti e non puoi neppure, una volta che non sei sposato, non puoi innamorarti di un'altra donna e non puoi guardare un'altra donna. Cioè la tua vita non è diversa da quella del religioso, perché tu hai fatto promessa davanti a Dio con quella donna, e quindi tu non puoi guardare altre donne perché altrimenti sei adultero, quindi sei peccaminoso, quindi non puoi accedere alla comunione, perché può accedere alla comunione solo chi è senza peccato. Chiusa la questione. La questione cioè è a priori rispetto a quella del secondo matrimonio, e la questione è che tu, una volta che ti sei sposato o una volta che ti sei divorziato, non puoi guardare altra donna. Questa E quindi qual è il grande fraintendimento? Il grande fraintendimento è credere che il laico sia diverso dal religioso. Il laico, dal punto di vista dell'erotismo, ha maggiore libertà e il religioso ha minore libertà. Libertà nulla. Sbagliato. Anche il laico non ha questa libertà. È come un religioso. Ti sei sposato, non puoi guardare altra donna. Non provi più nulla per la tua donna, non puoi ugualmente guardare un'altra donna, perché hai fatto quella fedeltà, quella promessa davanti a Dio, e quindi ogni volta che guardi un'altra donna, anche se non provi più nulla verso la tua donna, è adulterio, chiusa la questione. Cioè, tu, se sei sposato, oppure anche non sei più sposato, non provi più nulla per quella donna, devi, come laico, vivere come un religioso. E quindi dico io adesso che la vita del religioso non è esclusiva in negativo del religioso. La vita del religioso è comune anche agli altri uomini. Vorrei sottolineare che questa mia concezione non appartiene a una forma di rigidismo etico, ma si rifà al Vangelo, ed è un concetto questo che sappiamo appunto che Gesù è molto rigido nelle norme, no? Sì, è un concetto matematico, quasi da principio di non contraddizione. Hai promesso fedeltà a te e a questa donna, non puoi guardare altre donne, punto. Poi, io fino adesso ho sempre detto, è lecito il divorzio, e anche mia madre dice, è lecito il divorzio, perché è una questione ben diversa da quella dell'aborto. Lì si ha a che fare con, abbiamo detto, no? Rapporto tra sessualità e aggressività, tu non sopporti più quella persona e quindi... e formalizzi la divisione dei tuoi rapporti affettivi con quella donna e anche economici col divorzio. E dicevo appunto che la legge dello Stato non impatta sulla legge della Chiesa e quindi è lecito il divorzio. Però c'è un problema, mi viene in mente adesso, senza voler cambiare opinione, dico solo che c'è un problema, e cioè, e questo, il problema è questo, che tu hai promesso davanti a Dio di amare quella donna, non dal punto di vista dell'erotismo, da amare dal punto di vista dell'affettività, e quindi anche se decade l'erotismo tu devi aiutarla dal punto di vista della carità, e tu hai promesso fra tutti gli esseri umani di avere un rapporto di fratellanza, perché a Dio non interessa se tu non l'ami più dal punto di vista dell'erotismo, tu hai promesso che l'aiuti in modo particolare dal punto di vista della fratellanza. Ricordiamoci che fratello e sorella sono figli di genitori che erano estranei, e quindi adesso io mi trovo con questa donna che per me è un'estranea, l'ho sposata, quindi qualcosa so di quella donna, qualcosa di particolare so di quella donna, e quindi essenzialmente può certamente esserci un rapporto fratello-sorella, il che non è poco, perché significa aiutare la persona in particolar modo. Se fratello e sorella si aiutano reciprocamente in modo particolare, tanto più marito e moglie da cui nascono figli. Cioè, e adesso chi se lo ricorda? Vediamo. Allora, il discorso è che tu quindi hai un vincolo di amore, carità, non eros, verso quella persona. Cosa succede col divorzio? Succede che tu formalizzi, non certamente davanti a Dio, perché è la legge dello Stato, tu dai una qualche forma di formalizzazione a una rottura di rapporto che ha implicazioni affettive e quindi tradisci quel vincolo. Io dico, non è vietato il divorzio, perché la legge dello Stato non può avere implicazioni sacramentali, però c'è un problema, che tu tagli il rapporto economico e quindi in qualche modo è come se dicessi formalmente che non stai facendo carità a quella persona. Ma io ripeto, il divorzio è lecito, perché anche se non formalmente non fai carità verso quella persona, questo formalmente riguarda lo Stato, non la Chiesa, perché per la Chiesa è indissolubile il matrimonio religioso, che è quello che conta, e quindi io posso fare quello che voglio e poi posso amare secondo carità in altri modi senza sentirmi vincolato dalla legge dello Stato, che non può obbligarmi a fare certe cose. E poi c'è un altro discorso correlato con questo, che non c'entra nulla ma ha un significato simile. E cioè, è un errore quello che fa la Chiesa in Germania, ricattando i fedeli. Se tu ti togli dal registro, no? Perché se sei iscritto al battesimo devi pagare le tasse che mantengono la Chiesa. Se tu ti togli dal registro per non pagare la Chiesa, per non pagare le tasse e quindi per non mantenere la Chiesa, sei scomunicato. Errore questo da parte della Chiesa. Infatti io mi tolgo dal battesimo secondo lo Stato, ma che importa? La legge dello Stato non impatta sulla legge della Chiesa. io mantengo la Chiesa per fatti miei, senza la formalizzazione dello Stato. A volte do, a volte non do, secondo le mie difficoltà economiche, mica devo essere obbligato a mantenere la Chiesa. Errore della Chiesa questa, secondo me. Non può la Chiesa ricattare l'appartenenza alla Chiesa e i soldi. Ecco questo discorso, no? Se non paghi i soldi sei comunicato. Allora dice la Chiesa, sì, ma se ti togli dal registro di battesimo non testimoni formalmente la tua appartenenza alla Chiesa. Anche questo è un errore della Chiesa, perché io, davanti all'imperatore, nella Roma delle persecuzioni cristiane, io, che mi dice di dire se sono credente e se lo dico sono scannato, dico non sono credente, ma mica commetto peccato, perché io posso mentire, non dire la verità per proteggere me, per proteggere i figli, non sono mica obbligato al martirio, non sono obbligato a una testimonianza di fede. Sono credente, me lo tengo per me, in modo riservato, perché non andare a rischiare la vita? Mica sono obbligato a rischiare la vita in nome della fede, ma scherziamo? E cioè, mi tolgo dal registro del battesimo per la legge dello Stato, nessun problema, io sono, mi considero appartenente alla Chiesa, ma questa appartenenza deve essere nel registro della parrocchia, non nel registro dello Stato. Io davanti al re, davanti all'imperatore, parlo dei tempi antichi, davanti alla Merkel, davanti alla Germania, al giudice, posso bestemmiare Dio, bestemmio fingendo di bestemmiare, loro non lo sanno, io lo so, perché non posso bestemmiare, fingo di bestemmiare, cioè io devo dare davanti allo Stato una testimonianza di fede, non sono obbligato a farlo. Io sono credente, me lo tengo in modo riservato, perché devo dare una testimonianza pubblica? Pubblica socialmente, ma non dal punto di vista dello Stato. Se lo Stato è quello di Hitler, che Stato è? Quindi, anche questo è errore della Chiesa. Cioè, la legge dello Stato, dice l'episteme, l'ho detto io, non impatta sulla legge della Chiesa. Quindi, divorzio. È come se dicessi, non amo più quella donna, non le faccio più carità, non è vero. Gliela faccio in altro modo, senza sentirmi vincolato dalle leggi dello Stato. Ecco, quindi chiusa la questione dei divorziati e risposati. Tu non puoi, anche qui il discorso, no? E in realtà tu puoi risposarti e fare la comunione. Perché? Lo fai per una pura questione ereditaria, per una pura questione di interesse economico. Mi risposo io divorziato con quella vedova a sua volta, era morto il marito, così divento ricco perché è una vedova ricca. Che importa questo con la comunione? Mica l'amo. E il guardare un'altra donna e l'amare un'altra donna che è adulterio. Evidentemente chi si risposa lo fa perché è innamorato. Il peccato non sta nel risposarsi, il peccato è nell'amore. E quindi concludo, riassumendo la tesi, non è vero che il laico è diverso dal religioso. Come ha detto Ratzinger in quel libro, nel suo libro, il marito ha gli stessi doveri del religioso, non può amare altra donna. La donna del religioso è la Chiesa.